Ciao, siamo le dottorande e i dottorandi in studi europei.
E questo è Vogliamo conoscerli? Il Parlamento europeo attraverso la storia dei suoi parlamentari.
Se volete capire come sia stato possibile che a poche centinaia di chilometri da Westminster, nella culla della democrazia moderna, sia andato in scena negli ultimi tre decenni del Novecento un conflitto a bassa intensità ma capace di seminare dietro di sé una scia di morte e violenza, se volete insomma capire come e perché i Troubles dell'Irlanda del Nord restano una delle pagine storiche più assurde dell'Europa occidentale, dovrete necessariamente fare i conti con un uomo e con la voce dell'Ulster. Sono Francesco Massardo, dottorando in studi europei, e oggi vi parlo di Ian Paisley. Ian Paisley, figlio di un pastore battista e a sua volta pastore, nasce in Ulster nel 1926. Da pochi anni la provincia in cui nasce e cresce è diventata un'enclave britannica all'interno di un'isola, la bella e maledetta Irlanda, che ha ottenuto una sofferta indipendenza dal Regno Unito dopo anni di soprusi e di rivolte. La sua provincia, l'Ulster o Irlanda del Nord, è tuttavia rimasta parte integrante del Regno Unito in virtù di una confessione, quella protestante, che rendeva il popolo nordirlandese meno avverso rispetto al sud cattolico nei confronti della corona inglese. Nel 1971 Ian Paisley, che ha già fondato la Libera Chiesa Presbiteriana, si butta in politica e fonda il DUP, il Democratic Unionist Party, in una fase storica estremamente complessa per l'Irlanda del Nord. Qualche mese prima si era infatti riorganizzata l'IRA, un gruppo terroristico repubblicano che con attentati e violenze intendeva destabilizzare la regione per ottenere il congiungimento dell'Ulster con la Repubblica Irlandese, mentre un anno dopo, a seguito della famigerata Bloody Sunday, il premier britannico Harold Wilson avrebbe introdotto la Direct Rule, privando il Parlamento nordirlandese della sua autonomia. Nel giro di pochi anni Paisley divenne forse la figura più divisiva dello scenario politico nordirlandese, sempre pronto a innescare battaglia contro i repubblicani, come quando fece rimuovere il tricolore irlandese dai seggi elettorali o come quando accolse il primo ministro irlandese Lynch in visita a Belfast, prendendolo letteralmente a palle di neve. Dall'altro lato Paisley si guadagnò il soprannome di Mr. No per la sua totale intransigenza nell'aprire un dialogo che potesse risolvere la crisi in Ulster. Si deve a lui il merito, o la colpa, di aver fatto saltare ogni tentativo da parte del governo britannico, che fosse laburista o conservatore, di giungere a un accordo con l'Irlanda. Per Paisley questo altro non era se non un tradimento nei confronti della comunità che rappresentava. La storia europea dell'Irlanda del Nord e delle comunità che la compongono inizia in salita. Dopo l'ingresso del Regno Unito nel 1973 ed il conseguente referendum chiesto dal premier laburista Wilson nel 1975, le frange più estreme di entrambi i movimenti si schierarono contro l'ingresso nella comunità. Se le ragioni dei nazionalisti del Sinn Féin erano motivate soprattutto dalla svolta marxista dell'IRA e dalla conseguente visione dell'Europa come di un tentacolo del capitalismo, Paisley vide subito la presenza di un ulteriore attore nello scenario nordirlandese come una minaccia da rifuggire. La diffidenza di Paisley verso ogni tentativo esterno di intrusione nelle faccende della sua provincia emerse anche nel 1984, quando la comunità europea avanzò il primo tentativo di trovare una soluzione alle violenze, incaricando l'europarlamentare danese Niels Jørgen Hagerup di redigere un report sulle divisioni nordirlandesi. Paisley si assicurò personalmente che nel suo breve viaggio in Ulster Hagerup non potesse mai avere colloqui diretti con il Sinn Féin, al tempo piuttosto marcatamente legato al terrorismo repubblicano, un connubio, quello tra Sinn Féin e IRA, che Paisley denunciava con un'assiduità costante alle sedute a Strasburgo, non ultimo un allarme lanciato in una delle sue ultime assisi, era il 5 settembre del 2001, sei giorni dopo, ineluttabilmente, vennero abbattute le Torri Gemelle a Manhattan. Fin dalla prima elezione diretta del Parlamento europeo nel 1979, Paisley si candidò e ottenne un seggio a Strasburgo, seggio che avrebbe confermato per le successive cinque legislature. Da sempre portatore di una visione tendenzialmente euroscettica, Paisley portò la sua verve e il suo stile a dir poco provocatorio anche a livello comunitario. L'episodio che lo fece balzare sulle pagine di cronaca internazionale avvenne nel 1988, quando durante la storica visita di Papa Giovanni Paolo II al Parlamento europeo, Paisley interruppe il suo discorso urlando e accusando il pontefice di essere l'anticristo per poi essere espulso dall'aula non dopo aver scatenato un discreto parapiglia. Non solo il Papa, tra gli obiettivi del dilagante sproloquio del leader protestante, nel 1986, due anni prima dell'attacco verbale al pontefice, Paisley venne nuovamente espulso dall'aula per aver impedito di parlare niente meno che alla Lady di Ferro Margaret Thatcher, che pure rappresentava il suo paese in qualità di primo ministro e peraltro anche la sua stessa componente politica. Già perché appena un anno prima Margaret Thatcher aveva firmato con il suo corrispettivo irlandese Garrett Fitzgerald un trattato, l'accordo anglo-irlandese, il quale aveva provato a mettere fine alle violenze in Ulster coinvolgendo maggiormente l'Irlanda nei processi decisionali del Nord. Un gesto che agli occhi di Paisley e della comunità protestante che rappresentava poteva intendersi però come un tradimento da parte di Londra e l'anticamera di un'imminente cessione dell'Ulster alla Repubblica Irlandese. Un'intensa carriera politica volta in buona sostanza a mantenere lo status quo verrà sconfessata negli anni 90 dalle trattative per la pace culminate nell'accordo del Venerdì Santo del 1998, in cui il suo DUP non venne incluso proprio in virtù di questa intransigenza. Ironia della sorte, il crescente consenso elettorale di Paisley in Irlanda del Nord andò dopo gli accordi di pace di pari passo con la crescita dei suoi acerrimi rivali, i repubblicani del Sinn Féin, il braccio politico dell'IRA finalmente convintosi ad abbandonare la violenza in favore della battaglia politica, soprattutto dopo la morte di Bobby Sands e dei prigionieri politici del carcere di Long Cash. Fu così che nel 2007 Paisley vinse finalmente le parlamentari nordirlandesi e ottenne il ruolo di primo ministro, salvo dover condividere il governo proprio con il Sinn Féin ed avere come suo vice Martin McGuinness, ex militante dell'IRA e fervente nazionalista, con il quale, ironia della sorte, sviluppò una sorprendente amicizia. L'immagine di Mr. No, improvvisamente costretto a condividere un ruolo di governo con quelli che fino a qualche anno prima chiamava terroristi, è forse solo apparentemente una spiegazione di come anche conflitti profondamente radicati possano risolversi rapidamente, o magari è solo l'ennesimo capitolo assurdo della storia di un'isola tanto mistica quanto segnata da sangue e miseria. Provocatorio, inossidabile, testardo, aggressivo, a tratti geniale, questo e molto altro fu Ian Paisley, morì nel 2014 a 88 anni. Di lui McGuinness, scomparso 3 anni più tardi, disse: «Superando vecchie inimicizie, abbiamo indicato la strada verso un futuro migliore e pacifico, il processo di pace e io abbiamo perso un amico». A differenza di McGuinness, Paisley non visse dunque abbastanza lungo da veder concretizzarsi il capolavoro politico di Nigel Farage, il terremoto della Brexit del 2016 e l'apertura di una nuova frattura del confine sanguinoso interno all'Irlanda. La storia dirà adesso se dopo anni di violenza l'Ulster ha accumulato gli anticorpi necessari a sopravvivere e a riacutizzarsi di una ferita tra due comunità oggi divise non solo dalle tensioni storiche, ma anche da una differente visione dell'Europa. Al referendum del 2016 il DUP, il partito di Ian Paisley, ha chiesto ai propri seguaci di votare per il Leave, mentre i rivali nazionalisti hanno optato per il Remain. L'esito del referendum è noto, ma l'Irlanda del Nord, o meglio, il 55% dei suoi elettori, ha scelto di rimanere nell'Unione. E il confine tra Nord e Sud, dove la violenza era stata a stento fermata, non conosce oggi il proprio futuro.
Avete ascoltato Vogliamo conoscerli? Il Parlamento europeo attraverso la storia dei suoi parlamentari.
Un podcast a cura del dottorato in studi europei, con la collaborazione del servizio e-learning, multimedia e strumenti web dell'Università di Genova e di Unigeradio.